Vogliamo leggere assieme un passaggio che abbiamo letto già settimana scorsa, ma come vi avevamo un po' annunciato, era solo una parte del messaggio, una parte della predica. Così rileggiamo questo passaggio e poi andiamo oltre. Si tratta della conversione di Paolo. Paolo lo conosciamo perché ha scritto la maggioranza delle lettere del Nuovo Testamento, lo conosciamo come un apostolo, un pastore, un evangelista, lo conosciamo come colui che ci ha rivoluzionato il pensiero cristiano, ha portato il cristianesimo nel Nuovo Testamento. Dunque Gesù ha gettato le basi e Paolo da queste basi le ha prese e ha creato la Chiesa, possiamo dire. Ma leggiamo un po' il suo inizio. Atti 9, dal versetto 1, vediamo un po' chi era Paolo e poi cosa succede. Saulo, questo era il suo nome prima di chiamarsi Paolo, cioè Pietra, Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che d'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo. E caduto in terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» E gli domandò: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero stupiti, perché udivano la voce, ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. E quelli, conducendolo per mano, lo portarono a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda. Abbiamo visto, qua faccio un brevissimo riassunto di domenica scorsa, abbiamo visto attraverso la vita di Paolo come determinate azioni, le azioni che lui faceva, sono dettate da qualche cosa, dalla sua cultura, che fa parte della sua esistenza, e abbiamo visto che un'azione non è mai casuale. Abbiamo visto che cosa succede tra la cultura, e l'abbiamo definita un po' come, possiamo andare avanti, l'abbiamo definita un po' come l'educazione, l'ambiente, le esperienze, come da quelle poi non è tutto così diretto verso un'azione, c'è sempre una ragione per cui facciamo o non facciamo certe cose. Passa attraverso il cuore, attraverso la mente. Domenica scorsa ci siamo un po' soffermati sul cuore, vi ricordate, abbiamo parlato anche di arte, abbiamo parlato di modi che Dio utilizza per bypassare la mente e arrivare diretti al cuore, ma abbiamo visto che un po' il punto centrale dove noi elaboriamo la nostra cultura prima di passare a un'azione è lì dove noi inscatoliamo i nostri valori, quelli in cui crediamo, a volte anche senza riuscire a definirli, ma ciò che noi crediamo a quel livello, che definiamo un po' come il nostro sistema di valori, ci spingono all'azione. Ad un certo punto succede qualcosa nella vita di Paolo, e questo gli stravolge tutto, la sua cultura, dunque educazione, l'ambiente, le esperienze, il suo cuore, la sua mente e di conseguenza le sue azioni. L'abbiamo visto un po' nel dettaglio e abbiamo letto assieme, questo lo rileggiamo, Filippesi 3, 8, Paolo che dice: «A dire il vero, ritengo che ogni cosa, di che cosa sta parlando? La sua educazione, la sua cultura, ciò che lui prima credeva come valore, ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero come queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Aveva capito una cosa, che Cristo, la conoscenza di Cristo, confronto a tutto quello che lui aveva imparato fino allora, era la cosa più importante e per quella lui perseguiva la conoscenza di Cristo e era disposto a rinunciare a tutto e a considerare spazzatura tutto quello che aveva imparato fino ad allora. Abbiamo visto un po' come è avvenuto questo cambiamento in Paolo e come può avvenire in ognuno di noi. Cito brevemente i 5 punti che abbiamo toccato. Uno, noi cominciamo a cambiare i nostri valori tramite una rivelazione diretta. Pam! Una luce ci sbatte a terra e da lì ci rialziamo e abbiamo capito qualche cosa di diverso, di nuovo. E dunque reagiamo in maniera diversa. E questo spesso succede con la nostra conversione. Un evento cambia tutti i nostri valori. Ma poi abbiamo visto come Paolo, dopo questo evento, ha contattato fratelli e sorelle, è stato guidato, poi, dopo essere stato guidato da loro e istruito da loro, si è anche appartato per 3 anni e ha studiato la parola di Dio. E ci possiamo dire, ma come, non la conosceva già? E certo è che la conosceva meglio di tutti gli altri, però ha dovuto ristudiarla con questi nuovi valori, con la nuova fede che gli era stata data. E dunque i valori cambiano tramite la parola di Dio, il confronto con la parola di Dio, cambia tramite la Chiesa, il confronto con altri fratelli e sorelle, e cambia anche tramite una chiamata specifica. Paolo ha capito il perché della sua esistenza e da lì si fanno anche scelte diverse perché si crede alla chiamata specifica che Dio ha messo in ognuno di noi. E così come Paolo si è appartato per avere un contatto diretto con Dio, questo è anche per noi un esempio. Quando dimoriamo in Lui, ecco che poi Lui ci parla e certe cose che credevamo prima, improvvisamente non le crediamo più. E dunque il parlare di Dio diretto nella nostra vita. In questi 5 punti, diciamo, come può avvenire in noi, abbiamo anche visto che questi 5 punti li possiamo applicare proprio a ogni area di intervento nella nostra vita. In questo schemino, adesso non lo vogliamo più troppo approfondire, ma ci serve come un po' come guida. In questo schemino vediamo come, abbiamo parlato del cuore domenica scorsa, e vediamo come possiamo addentrarci in altri aspetti e dove Dio ama intervenire in una maniera dove è più fertile. Allora, passiamo all'azione. Come può cambiare un valore a partire dalle azioni che facciamo? Le azioni, in fondo, significa ciò che facciamo e ciò che non facciamo. Secondo voi, lì c'è chance di cambiare i nostri valori? Forse devo essere più preciso. Se vi dicono cambia il tuo comportamento, voi lo cambiate. Se vi dicono cambia il tuo comportamento in questo aspetto, perché? La Bibbia insegna questo, oppure l'attuazione provoca delle conseguenze negative, oppure, e questo vi fa riflettere, torniamo indietro, dunque c'è un intervento sul vostro cuore, sulla vostra mente, allora poi voi siete in grado di cambiare il comportamento. È un po' come dire a una persona che è o dipendente dalla droga o dall'alcol, ma non drogarti più, ma non bere più alcol che ti fa male. Beh, lo so che fa male, però cambiare il comportamento è difficile. Ed è ciò che ha cercato di dirci Paolo nelle sue lettere quando faceva capire, guardate che l'Antico Testamento non è passato perché non vale più la legge, ma è passato perché ora dovete capire che Gesù è morto per voi e l'Antico Testamento vi serviva solo per capire che senza di lui non ce l'avreste mai fatta. Dunque, cambiare noi stessi a partire dal comportamento, dall'azione, significava, come il popolo Israele che cercava di fare il bravo in obbedienza a Dio, ma che costantemente non ce la faceva mai. Vi ricordate appena Mosè ha ricevuto le leggi da parte di Dio, come ci si dovrebbe comportare? E che se si seguivano quelle leggi, veramente si aveva adempiuto la volontà di Dio. Che cosa è successo appena Mosè si è allontanato? Si sono creati un idolo. Si sono creati un vitello d'oro perché volevano vedere, volevano... Ecco, adesso da oggi in poi dichiariamo che questo Dio ci ha tratto fuori dall'Egitto, dalla schiavitù in Egitto, e ha suscitato l'ira dell'Eterno, perché Dio è un Dio geloso. Dunque, quando l'essere umano cerca di cambiare il suo comportamento da solo, seguendo una legge, va a finire in un fallimento. È per questo che Gesù ci ricorda in Giovanni 15, io non vi chiamo più servi, ma amici. Il servo segue per obbedienza, l'amico è vicino al cuore della persona e capisce le intenzioni del cuore. Io vi chiamo amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che il Padre mio ha in cuore. Dunque l'obbedienza è una buona cosa, ma dobbiamo sapere che non siamo in grado di obbedire senza l'aiuto di Dio, senza lo Spirito Santo. È quello che anche Gesù ha cercato di far capire a coloro che erano un po' duri di comprendonio perché erano troppo legati alla legge. In Marco 7 leggiamo: è dal di dentro del cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia e stoltezza. Possiamo aggiungere qualcosa? Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Sta parlando delle persone che avevano paura di contaminarsi solo se mangiavano magari delle cose che la legge di Mosè proibiva. E Gesù dice: no, non vi preoccupate, non è quello che vi inquina. È ciò che c'è già dentro nel cuore, che bisogna capire se è inquinato o no. Perché da questo, da qui, escono fuori tutte queste azioni malvagie. Matteo 7, due versetti prima, leggiamo: ogni albero buono fa buoni frutti, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Gesù sta parlando dell'opera della conversione. Quando lo Spirito Santo entra nello spirito dell'uomo, lo cambia, siamo nuove creature. E dunque, a partire da quel punto, noi siamo in grado di fare nuove opere, opere buone. Questo era il punto cruciale di Gesù, questo era il suo punto di conflitto con i farisei. Dunque, alla mia domanda prima, che avevo visto molti perplessi, forse non era chiara la domanda, possiamo partire dall'azione, è un campo fertile lì intervenire? No, l'azione è un campo molto difficile su cui intervenire direttamente, proprio perché è dal nostro intimo che poi noi scegliamo di fare le azioni o di non farle. Passiamo alla cultura. Educazione, ambiente, esperienze. In 1 Tessalonicesi 5,21, sempre il nostro caro Paolo, ci dice: esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Questo è un buon principio se vogliamo incominciare ad affrontare un po' la cultura. Sapete, come noi cresciamo, non ce ne possiamo sbarazzare così facilmente. Non possiamo dire, ok, io ora sono convertito, ho un nuovo spirito, sono una nuova persona. Ma ciò che è stato seminato in me, nella vita comunque, cioè esiste, fa parte della mia biografia, fa parte della mia storia. Allora, vediamo come lì lo possiamo affrontare. Paolo ci ha dato un buono spunto e vediamo l'educazione che fa parte un po' della nostra cultura in cui siamo cresciuti. Che cosa ci dice qua questa volta Pietro? Pietro dice: non con cose corruttibili, con argento o d'oro siete stati riscattati, da cosa? Dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma col prezioso sangue di Cristo. Allora sta dicendo, il sangue di Cristo, ciò per cui dopo celebreremo la Santa Cena, vi purifica da ogni cosa. E guardate che è prezioso. Una di queste cose dalla quale vi purifica è dal vano modo di vivere che vi è stato tramandato dai vostri padri. Sta dicendo che c'è un'educazione che noi riceviamo che potrebbe non essere buona. E qua abbiamo bisogno di fare un po' da filtro. Filtriamo ciò che nella nostra educazione riteniamo biblico, corretto, ciò che Dio ha previsto e ciò che Dio non ha previsto. Quali sono i valori che i vostri genitori vi hanno trasmesso, ai quali voi potete dire sì, lo voglio anche per me, dunque ritengo il bene, e quali sono quei valori che Dio vi chiede di rigettare, di non accettare nella vostra vita? Quali sono? Vi siete mai posti il problema? Vi siete mai seduti o inginocchiati una volta a considerare, nella mia educazione, valutandola, che cosa posso ritenere come buono e che cosa invece devo rigettare e metterci il sangue di Gesù lì e dire: Gesù purifica, perché io questi valori non li voglio più nella mia vita. Ci siamo mai presi un momento nella nostra vita per fare questo? È come un filtrare. Passiamo all'ambiente. Noi non scegliamo l'ambiente in cui viviamo, normalmente da piccoli, da bambini, però quando cresciamo possiamo incominciare a scegliere l'ambiente in cui viviamo. Non sempre, per esempio sul posto di lavoro non possiamo sceglierlo, però possiamo capirlo e possiamo prendere delle posizioni. Vediamo che cosa ci dice il Salmo 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Che cosa significa questo? Una volta un pastore mi aveva detto che andare al cinema era peccato. E ho chiesto: ma perché? Perché è sedersi in compagnia degli schernitori. Ebbene, io oggi vi dico che non è questo. Andate pure al cinema se il film ha dei valori che potete sostenere. Sedersi in compagnia degli schernitori, fermarsi nella via dei peccatori, significa accettare l'ambiente, la compagnia di persone che non hanno dei valori che Dio potrebbe condividere e farseli propri. E per questo anche qui dobbiamo fare da filtro, ritenere il bene ma rigettare il male. Spiritualmente noi possiamo prendere delle posizioni dove non possiamo scegliere l'ambiente. Ma poi c'è un altro passaggio che ci incoraggia, se ci sentiamo, oppure se ci troviamo in ambienti ostili, è Gesù che dice: vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Questo ci fa capire che non dobbiamo estraniarci dal mondo, ma dobbiamo essere svegli e capire in che ambiente mi sto trovando e lì prendere posizione spirituale. Esperienze. Noi tutti facciamo esperienze sia positive che negative. Con le positive cosa facciamo? Beh, ringraziamo il Signore. Grazie Signore per questa bella serata. Grazie Signore per questa bella, per questo bel weekend in famiglia. Grazie Signore per questa vacanza. Grazie Signore per questo bel teatro che ho potuto assistere. Ogni esperienza positiva noi possiamo dire grazie Signore per averla fatta. Il ringraziamento ci aiuta prima di tutto nel non prendere tutto per scontato, perché ci sono persone che non hanno ciò che noi abbiamo, e poi spesso ci mantiene anche umili, sapere che tutto ciò che noi possiamo vivere è sempre per grazia. Dunque le esperienze positive le accettiamo con grazia e le ancoriamo nella nostra vita, diventano poi parte di noi e ci aiutano anche nei momenti difficili a ricordarci che la vita è bella. Le esperienze negative, lì abbiamo a volte un po' più di difficoltà. Ci sono religioni orientali o filosofi che insegnano a non vedere le esperienze negative come negative, dunque togliere questa cosa negativa. Le esperienze non sono tutte neutre, ma ogni esperienza ci permette di crescere. Allora è vero che ogni esperienza ci permette di crescere, ma la Bibbia fa la differenza tra ciò che è peccato e ciò che non è peccato. Se in un'esperienza negativa c'è del peccato, o che abbiamo commesso noi, o che qualcun altro ha commesso verso di noi, non possiamo solo dire, era un'esperienza che mi fa crescere. Tutto ciò che non strozza ingrassa, oppure ciò che non mi distrugge mi rinforza. È vero, ma anche qua dobbiamo passare per un filtro che Gesù ci insegna, cioè se c'è peccato dobbiamo ravvederci, dobbiamo perdonare. Se abbiamo rubato, e non è per forza qualche cosa di fisico, dobbiamo restituire. Dobbiamo mettere a posto. Se siamo feriti abbiamo bisogno di guarigione. A questo punto, quando abbiamo consegnato queste esperienze negative a Gesù e abbiamo fatto la nostra parte, allora lì possiamo dire l'esperienza negativa mi ha fatto crescere. E lì possiamo dichiarare questi tre bellissimi passaggi biblici e possiamo dichiarare, proclamare e crederci, cioè la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza, dice Dio a Paolo e dice Dio a ognuno di noi. Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene. E ricordate Giuseppe? Dopo aver perdonato i suoi fratelli ha realizzato questo. Dunque prima perdoniamo e poi riconosciamo che Dio riesce a tramutare il male in bene. E poi Romani 8:28, molto conosciuto, e lo possiamo proclamare proprio anche in questo periodo noi, cioè ogni cosa coopera il bene. è che non è una magra consolazione per chi soffre, ma può essere una proclamazione potente. Con autorità spirituale noi dichiariamo: ogni cosa coopera al bene di coloro che amano Dio. Dunque, questa situazione io non l'accetto, questa situazione dichiaro che è temporanea, questa situazione non è nella volontà di Dio, eccetera, eccetera, come Dio ci guida, e poi dichiariamo: e del bene uscirà da qui. Allora, abbiamo visto come noi possiamo intervenire, o possiamo, diciamo così, permettere Dio di intervenire nella nostra cultura, affinché poi le nostre azioni vengano, diciamo, influenzate in maniera positiva. Abbiamo visto che in mezzo ci passa il cuore e la mente. Il cuore, non lo voglio ripetere, ne abbiamo parlato settimana scorsa. La mente, che spesso è mischiata al cuore nel senso del termine cuore, nel termine biblico, perché come ho detto settimana scorsa, non dobbiamo confondere cuore con sentimenti e mente con la ragione, ma il cuore è lì dove noi prendiamo le nostre decisioni più importanti della vita, ed è un po' un'intersezione tra il nostro spirito e c'è anche una parte della nostra anima lì dentro. E la mente a volte è anche tradotta con cuore nella parola di Dio, perché è una mente che è influenzata dallo Spirito Santo. Dunque non è solo il nostro ragionamento, non è il nostro pensiero cognitivo, ma è come noi percepiamo, per esempio, la parola di Dio. Romani 12,2 ci dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Purtroppo la nostra mente non si converte come si è convertito il nostro spirito. La nuova nascita è nello spirito. La mente non nasce di nuovo. La mente va rinnovata e lì ci va il nostro impegno. Vediamo come lo possiamo fare. Uno dei mezzi più efficaci che Dio usa è la meditazione. Quando noi meditiamo su delle verità bibliche, quando noi meditiamo su ciò che dice la sua parola, e attenzione, lo meditiamo con l'intervento dello Spirito Santo, ecco che lì la nostra mente incomincia a ragionare in maniera diversa. E la meditazione funziona più o meno così. Io leggo, il mio cervello funziona, leggo e cerco di capire, sempre il cervello, e poi incomincia ad agire lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo incomincia a unire quel punto in cui noi siamo toccati a partire dal nostro spirito e incomincia a passare poi cuore e mente. E così la mia conoscenza diventa più vicina al termine ebraico, che è conoscenza, che ha più a che fare con l'esperienza. Dunque io posso dire di conoscere Dio non solo perché l'ho capito intellettualmente, che non riusciremo mai a capirlo, ma perché da qualche parte ha fatto click nel mio spirito. Ora ho capito che cosa voleva dirmi Dio. Perché? Perché questo passaggio che Dio aveva detto, per esempio, al popolo Israele, io lo posso applicare nella mia situazione attuale proprio facendo così, questo e questo e quell'altro. Ed ecco che la mia mente è stata rinnovata e lo spirito ha potuto illuminarla. Andiamo avanti, qua siamo verso la conclusione, vorrei di nuovo lo schema tutto intero. Avete capito un po' come Paolo ha potuto cambiare i suoi valori e come noi anche possiamo cambiare i nostri. Punto centrale, cuore e mente, influenzati dal nostro spirito, rinnovato, E poi abbiamo visto, non impieghiamo troppe energie nelle azioni, perché lì l'ubbidienza è buona, ma l'ubbidienza noi non ce la facciamo se non abbiamo un intervento da parte dello Spirito Santo. E abbiamo visto come è buono prenderci del tempo nella nostra vita per far da filtro alla cultura. Detto questo, vogliamo ora passare a un momento dove ci lasciamo toccare da Dio in alcuni di questi aspetti. Io non so, Dio, cosa ti ha detto questa mattina. Io non so se ti è venuto già in mente una persona che Dio ti chiede di perdonare, oppure un valore che tu hai creduto e che Dio ti ha fatto click e ti ha detto: quello non corrisponde al mio DNA. O forse vuole innestare nel tuo spirito uno dei valori che stiamo cercando di proporre. Prima Gesù, prima gli altri. O io sono, chi sono io in Cristo? E qua abbiamo una bellissima rappresentazione. Grazie Claudia per aver messo la tua arte a disposizione nostra questa mattina. Prima Gesù, uno dei nostri valori, che cosa significa nella mia vita? Forse ha a che fare con delle priorità. E poi abbiamo gli altri. Noi possiamo essere un dono per gli altri. E poi a volte ci dobbiamo specchiare e vederci proprio come Dio ci vede, con questa autorità e questa dignità che Dio ci dà. Questi sono i nostri valori, e se noi vediamo questi valori all'interno, come pensate che saranno le nostre azioni? Vogliamo concludere qui e vogliamo accostarci alla Santa Cena che vedete qua virtualmente. Qua c'è del pane e c'è del vino. Però se chiudiamo gli occhi possiamo essere partecipi a questa tavola in cui Gesù era presente, in cui Gesù sta parlando con i discepoli, e sappiamo che parlava ai suoi discepoli come parlava degli amici. E gli stava proprio parlando di quello che sarebbe successo, cioè: io morirò. E in questo morire Gesù ha fatto capire ai suoi amici che questo pane e questo vino simboleggiava il suo corpo che sarebbe stato rotto, il suo sangue che sarebbe stato sparso, affinché noi potessimo avere una nuova vita, nuovi valori, una nuova mente, nuovo cuore, nuove azioni, una cultura rinnovata, solo tramite il sacrificio di Gesù. Ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Vogliamo dire grazie al Signore Gesù per questo suo sacrificio e vogliamo anche, a seconda di ciò che vi ha parlato questa mattina, applicare questo sacrificio in questi aspetti della nostra vita.